Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, ci stiamo avvicinando al Natale, appunto, come potete vedere dalle nostre bellissime decorazioni, siamo alla seconda candela accesa e il tempo corre veloce e presto arriveremo appunto a festeggiare nuovamente il Natale. Ma la cosa che è interessante è che è il fatto che queste candele ci ricordano delle cose, appunto, e poi, così visivamente parlando, ci aiutano proprio a percorrere il tragitto, la strada che parte sostanzialmente dall'annuncio dell'arrivo di un Salvatore fino ad arrivare poi al giorno di Natale con l'arrivo effettivo del Salvatore. E ogni candela ci ricorda qualcosa. E questa mattina voglio parlare proprio di una di queste candele che ci ricorda che Dio è fedele sempre, che Dio quando parla mette in atto quello che lui dice, non lascia cadere le sue parole, e che quindi parleremo di profeti e speranza. Nella Bibbia esistono tantissime profezie e anche tanti profeti che hanno parlato dell'arrivo del Salvatore. E io mi sono immedesimato in questi profeti che migliaia, centinaia di anni prima dell'arrivo di Gesù sulla terra si ritrovavano a parlare di Gesù. E appunto proviamo a immedesimarci in loro, in questi profeti, e pensate, vi arriva Dio che vi dà la parola, vi riempie di spirito, vi dà una parola e voi dovete parlare di un Salvatore, dovete parlare dell'arrivo di questo Messia. E quindi potete immaginare come si sono potuti sentire questi profeti, in bilico tra il non capire che cosa stava accadendo, curiosi anche di sapere, di vedere. Bramavano, desideravano vedere quello che loro stessi stavano profetizzando. Un mix tra curiosità, non conoscenza, dubbi, ma anche sicuramente gioia, perché stavano annunciando qualcosa di importante, di rivoluzionario per il mondo intero. E infatti, guardate cosa possiamo leggere in Prima Pietro, capitolo 1, i versetti da 10 a 12. Prima Pietro, capitolo 1, versetti da 10 a 12. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzavano sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui facevano riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniavano delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Quindi vedete che per i profeti non fu semplice parlare di questo Messia ed erano curiosi, volevano sapere in che epoca, in che posto, cosa sarebbe successo. E vedete che in tutto l'Antico Testamento, se prendiamo tutto l'Antico Testamento, possiamo contare, qui c'è un po' di dibattito, però vi do un range, dalle 100 alle 300 profezie legate a Gesù. Anche se prendessimo il numero minimo, anche se prendiamo che ci fossero solo 100 profezie legate a Gesù, capite che ce ne sono tante, è un tanto parlare di Gesù nell'Antico Testamento. E a questo punto vogliamo proprio vedere e iniziare questo lungo cammino che ci porterà dalle prime profezie fino a parlare di speranza, quella speranza che Gesù ha portato nel mondo. E quindi vogliamo iniziare. Come sarà questo Salvatore che doveva nascere? Isaia capitolo 7, versetto 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, porterà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Giriamo qualche pagina più avanti, sempre nel libro di Isaia, capitolo 9, i versetti 1 e poi 5 e 6. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Poiché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Questi due passi già ci delineano, ci fanno capire che tipo di personaggio doveva essere il Messia. Un netto contrasto. Un bambino normalissimo che doveva nascere in una maniera normale sostanzialmente, attraverso un parto, tramite una donna normale come Maria, e che nasceva bambino, non era qualcosa di miracoloso che veniva giù dal cielo già fatto e finito, già uomo, con i superpoteri. Doveva essere un bambino normalissimo e come tale doveva fare il suo percorso di vita. Bambino, crescere, diventare un po' più grande, adolescente, fino ad arrivare all'età adulta. Quindi questo ci descrive un Gesù umanissimo come qualsiasi di noi. Dall'altra parte invece Isaia poi lo paragona a Dio stesso. E qui ci fa vedere la sua natura divina, la sua divinità di Gesù. Perché è sì un bambino, ma Isaia ci dice che sarà chiamato consigliere di pace, Padre eterno, Dio potente. Quindi vedete che tipo di caratteristiche doveva avere questo Messia. Vediamo che aveva un pedigree di tutto rispetto, insomma. Non era un bambino qualsiasi, ma c'era qualcosa di molto più profondo dentro quel bambino. Eppure abbiamo detto che Gesù fu uomo come ognuno di noi. Fu un bambino come ognuno di noi, cresciuto, diventato adulto. E anche se poi tante iconografie che troviamo nell'arte e nelle religioni ci fanno vedere un Gesù non tanto realistico, anzi direi poco realistico, perché lo troviamo sempre bianco di pelle, con i capelli biondi, occhi azzurri, alcune volte addirittura con i muscoli. E non è proprio così, non è proprio così. Perché il Gesù che ci viene descritto nella Bibbia è sì una persona come noi, e proprio come noi ha anche dei difetti fisici. Infatti, famoso passo di Isaia 53, al versetto 2, troviamo scritto che egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Quindi di certo non era un fotomodello di Dolce & Gabbana o altre cose. Era sicuramente una persona qualsiasi che si poteva perdere tra la folla, tra le persone. Nulla di speciale a livello fisico, ma quello che di speciale aveva era dentro, perché lui era Dio in terra. E ora prendiamo il nostro navigatore e impostiamo le nostre mappe. Dove doveva nascere il Salvatore? E anche qui una profezia ci viene in aiuto. Michea, libro di Michea, capitolo 5, versetto 1. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Vediamo come Gesù doveva nascere in questo paesino. Non nasceva a Gerusalemme, non nasceva in una grande città, non nasceva nella capitale, ma nasceva in un piccolo paese, normalissimo in umiltà fra gli animali della stalla, come ci ricordiamo ogni Natale. E questo ci fa capire la grande differenza tra quello che noi stessi vorremmo essere, tra quello che Israele si aspettava dal Salvatore e tra quello che noi vorremmo avere. Mi spiego meglio. Israele si aspettava un condottiero, un soldato che avrebbe liberato Israele dal dominio romano e che avrebbe dato pace al popolo di Israele. Noi anche ci aspettavamo un liberatore tipo Superman, Iron Man, Batman, che con le magie e i superpoteri avrebbe liberato il mondo dal male. E noi stessi, se ci pensiamo, pensiamo di essere meglio di Dio, meglio di Gesù, e vorremmo consigliare Gesù cosa è meglio fare. Gesù nasce in una stalla perché non trova posto in nessun albergo, in nessun ospedale dell'epoca, tra gli animali, e i magi portano questi doni, questi regali al re dei re. Noi invece pretendiamo di essere messi su un pulpito d'oro, su un bel trono d'oro, e i nostri magi ci dovrebbero portare oro, mirra, incenso, argento, vesti preziose. Ma se il Salvatore del mondo è nato e vissuto in umiltà, come pretendiamo noi invece di voler ricevere regalità, onori? E ci fregiamo di titoli, perché senza i titoli non veniamo riconosciuti dalle persone. Quando Gesù invece, anche quando lo chiamavano maestro, diceva alle persone: no, l'unico maestro buono è Dio. Gesù poteva fregiarsi del titolo di essere Dio sulla terra, di essere figlio di Dio, eppure non si è mai innalzato con questo titolo. Certo, lui diceva di esserlo, ma lo predicava non per innalzare e farsi vedere. E invece noi siamo al contrario, noi vorremmo nascere e vivere nell'hotel a 5 stelle, attorniati, circondati di onori, di oro, e avere una chiesa con tutto il top del top, il pavimento in marmo, quando invece Gesù è nato e vissuto in umiltà. Lui ha lasciato la sua gloria nel cielo per diventare come ognuno di noi, per portare speranza al mondo. E questa speranza la possiamo trovare in altre due profezie. Isaia capitolo sempre 53, versetti 11 e 12. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. E un'altra profezia la troviamo all'inizio della Bibbia, la famosa profezia protoevangelica, Genesi capitolo 3, versetto 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Perché Gesù doveva portare speranza nel mondo. Ma Gesù non è che porta solo speranza nel mondo, Gesù è la speranza del mondo, che è diverso. Perché abbiamo detto che il mondo di allora, e soprattutto Israele, speravano in un cambiamento politico, in un re guerriero, in una rivoluzione sociale. Invece Dio cosa fa? Non è che manda una rivoluzione sociale, non manda un gruppo di rivoluzionari, non manda un terremoto per sconvolgere la nazione e ricominciare da zero, come è stato per il diluvio universale. Distruggiamo tutto e ricominciamo da zero. No, Dio fa qualcosa di diverso, manda una persona, Gesù, e attraverso quella persona le persone possono cambiare il proprio cuore e attraverso le persone che cambiano il proprio cuore si può cambiare la società. È un processo ben più lungo sicuramente, ma a Dio questo non interessa, perché a Dio interessava salvare le persone, cambiare il cuore delle persone. Solo così allora poi potremo avere delle società diverse, paesi diverse, nazioni diverse, solo attraverso il cambiamento radicale di cuori. E questo cambiamento lo ha portato Gesù. E Gesù è il compimento della speranza che Dio voleva portare nel mondo. Perché Gesù porta speranza a tutti. Gesù non è per i più religiosi, non è per coloro che si credono più buoni, non è per i più forti, ma è per tutti. Non è per quelli che si sentono più perfetti, ma è per i malati, per quelli soli, per i peccatori, per i poveri, per gli emarginati, per i feriti, per le persone senza pace. La speranza di Dio non esclude nessuno, ma accoglie tutte le persone che hanno il bisogno di Dio. E la nostra vita deve essere così. Dio non ti chiede di avere tutta la fede del mondo, basta una fede grande quanto un granello di senape per poter muovere le montagne. Decidi oggi di accendere la tua candela per risplendere nel mondo e portare speranza nel mondo. Una speranza viva, reale, perché la speranza biblica non si basa sulle emozioni, non si basa sulle circostanze, non si basa sul fatto che siamo a Natale e dobbiamo essere tutti più buoni. La speranza biblica non è che ti fa dire andrà tutto bene. Vi ricordate, durante il periodo del Covid questa frase era famosissima, tutti uscivano dalle finestre a urlare andrà tutto bene. Ecco, la speranza che Gesù porta nel mondo non è questo. Non è che se noi urliamo andrà tutto bene, poi andrà tutto bene. Ma la speranza biblica, la speranza che Gesù ha portato nel mondo è quella che ti fa dire anche se andrò nella valle dell'ombra della morte, io non temerò alcun male, perché tu sei con me. E questa è la differenza, non è un pensiero positivo, non è l'essere positivi verso i problemi del mondo, non è il cercare di pensare sempre bene, non è che ridendo di fronte ai problemi del mondo andrà tutto bene, ma è sapere che colui che porta la speranza del mondo è con te ed è per quello che andrà tutto bene. A prescindere dalle circostanze, dai problemi e dalle cose che possono accaderci nella vita. E la presenza di Dio nella tua vita che farà andare tutto bene. E questo è diverso. E come Chiesa cosa dobbiamo fare? Beh, come Chiesa anche noi siamo chiamati ad essere profeti nel mondo. E la Chiesa oggi è chiamata a incoraggiare, a sostenere, a pregare, a offrire ascolto e portare un messaggio di speranza e salvezza che tutto il mondo, in qualsiasi ambito, non può portare. È bello quello che ha detto Giovanni settimana scorsa nella predica che ha portato settimana scorsa, quando ha detto che il mondo ci chiede che cosa abbiamo di diverso rispetto a quello che a loro possono portare. Il mondo cerca di dare risposta attraverso la religione, la filosofia, la scienza, lo studio, l'intelligenza, e poi viene da noi e ci chiede: voi che cosa ci date di diverso? Noi abbiamo le risposte a tutto. Voi cosa potete dare? Noi possiamo dare un messaggio diverso. Perché la scienza, la religione, la filosofia può arrivare fino a un certo punto, può dare sicuramente tante risposte e grazie a Dio abbiamo anche tutto questo. Ma noi possiamo arrivare alla radice, al cuore del problema, possiamo arrivare lì dove tutto è iniziato, dove Dio voleva avere un rapporto personale con ognuno di noi e questo rapporto è stato spezzato dal peccato. Noi abbiamo un messaggio importante, diverso, che nessuno può dare. Ce l'abbiamo in mano, dobbiamo sfruttarlo di più. Noi siamo chiamati a essere profeti in questo mondo, che portano non un messaggio futuro, perché grazie a Dio non dobbiamo più pensare a questo. Abbiamo la parola di Dio, è completa, è perfetta, non dobbiamo pensare di parlare del futuro. Ma possiamo parlare di quello che il Signore ci ha dato, una salvezza per grazia che vale ancora per tutte le persone. Dove entri tu deve entrare la speranza, ma non la tua speranza. Non è anche lì, non è un dare sulla, una pacca sulle spalle alle persone e dire ma sì dai, passerà. Non è la tua speranza, ma è la speranza di Dio, è la speranza di Gesù. E in conclusione, questa candela ci ricorda che Dio ha un piano per ogni cosa, ha un piano preciso per ognuno di noi e per il mondo intero. E che Dio ha profetizzato, ha parlato e quando Dio parla le cose avvengono. La sua parola non si ferma, la sua parola non decade, lui non è bugiardo, Dio non si dimentica, non ha bisogno del calendario per segnarsi le date, Dio ricorda ogni cosa e se ha parlato la cosa avviene. Dio ha compiuto in Gesù tutte le sue promesse, tutta la speranza, l'amore, la salvezza, la grazia. Gesù è il compimento di tutta la parola di Dio. E Gesù è la nostra speranza. A prescindere dal Natale, a prescindere dalla Pasqua, a prescindere se le cose vanno bene o male, Gesù è la nostra speranza. E noi, di riflesso, siamo la speranza del mondo. Dobbiamo portare questo messaggio nel mondo. Che la luce di queste candele ci possa far ricordare questo e che possiamo ravvivare la nostra candela per essere luce e speranza nel mondo. Amen.